Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolarne la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. È parola del Signore. Sono un povero salesiano, lavoro nella parrocchia del Sacro Cuore e sono contento di essere qui con voi, però voglio rispettare le tradizioni. Quanti minuti di predica vi concedete? No, dipende, le abitudini che avete voi non mi fanno segnali. Io ci provo, poi quando qualcuno è stanco alza la mano, anche perché oggi abbiamo tre brani molto belli della parola di Dio e non riesco a commentarli tutti, staremo qui anche all'ora di pranzo. Ve lo dico perché la parola va proprio masticata, va assimilata bene. Più vicino.
Si sente il fuoco.
Mi sentite? Chiedo perdono. Allora, partiamo dal Vangelo. Voi immaginatevi quando è stato scritto questo Vangelo? Presso poco, nell'anno 70 dopo Cristo. Quindi non è stenografato nel momento in cui Gesù parla. San Luca è in una comunità come questa. Si è accorto che c'erano dei problemi, va a prendere nella sua memoria alcune frasi dette da Gesù, le incolla insieme, con un tema unico: essere discepoli di Gesù. Adesso immaginatevi la scena. Gesù che vi guarda negli occhi e dice la prima frase del Vangelo: tu vieni a me, vuoi essere mio discepolo? Allora ti do le regole. Mi capite? Quindi non è una predica generica, è un dialogo uno a uno. Noi stamattina dobbiamo pensarlo così, che Gesù in questo momento, per mezzo di questo brano di Vangelo, sta chiedendomi: ma a te interessa diventare discepolo di Gesù o no? Non è una cosa da poco. Qualcuno ha un'idea di Dio molto lontana. Qualcuno dice che è in cielo, io non so dov'è il cielo. Comunque è molto lontano di sicuro il cielo. Qualcuno lo mette in chiesa. Brutta idea, veramente, che Dio sia in chiesa. Però almeno qui in chiesa abbiamo il tabernacolo dove conserviamo l'Eucaristia. Ma non è la cosa più importante. Dal giorno del nostro battesimo noi crediamo che Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo sono qui, nel nostro cuore. Io non devo andare a cercare Dio da un'altra parte, è dentro di noi, è in casa nostra con noi, perché è nel cuore delle persone che sono in casa con noi. Allora Gesù ancora di più mi dice: ma scusa, io sono lì con te nel tuo cuore, ma tu mi vuoi o non mi vuoi? Guardate, io farei proprio un discorso da innamorati. Non ho questa esperienza, ma non mi è difficile immaginarla e capirla. Un Gesù che ti guarda e che ti dice: dove mi metti nel tuo cuore? Al primo posto o all'ultimo? Domandatevelo. Quando ci ricordiamo di Gesù? Quando qualcosa va male, vero? A quel punto, Signore, aiutami. Meno male che almeno in quel momento ci ricordiamo. Ma se in casa nostra, marito e moglie, genitori e figli, dovessimo ricordare l'altra persona solo quando mamma è pronta la cena, allora vuol dire che proprio di questa mamma mi interessa solo il piatto che mi mette davanti? Io penso che anche voi abbiate qualche volta questionato anche in maniera forte, dicendo alla persona che amate: ma insomma, per te io conto qualcosa o niente? Dove mi hai messo nel tuo cuore? Ecco, Gesù dice: io voglio stare al primo posto, prima della mamma, prima del papà, della moglie. Avete sentito l'elenco, no? Non ha detto, cerca di ricordarti di me. No, ha detto: io voglio essere il primo nel tuo cuore. Ma perché? Vuol forse schiacciare gli altri amori che sono così importanti nella nostra vita? Mai più. È il contrario. È proprio perché se noi mettiamo Lui, il suo modello, la sua persona, il suo pensiero, la forza del suo spirito al vertice della nostra decisione, dei nostri pensieri, delle cose che dobbiamo decidere, probabilmente decideremo davvero un amore più serio per la moglie, per il marito, per i figli, eccetera, eccetera. Guardate al mondo di oggi. Penso che ci capiamo al volo. Abbiamo buttato fuori Dio. È un'ipotesi inutile. Non serve. Siamo bravi da soli. Sappiamo noi quello che è giusto e sbagliato. Bene, guardate che cosa pensiamo della famiglia. Non sappiamo più neanche come si compone, perché la vogliono fare secondo i pasticci e capricci che ognuno ha nella sua testa. Addirittura oggi mi sento maschio, domani mi sento femmina e quindi faccio delle cose. Ma mi capite che tolto Dio è nata veramente una confusione? E nei rapporti sociali, queste guerre, questo terrorismo, non è il frutto di un uomo che credeva di essere capace da solo di organizzare il mondo nella giustizia, nella solidarietà, ed è venuto fuori una prepotenza, una violenza, di cui poi ci lamentiamo giustamente perché ricade su tutti noi. Dio, per bocca di Gesù, oggi mi dice: io voglio stare al primo posto, o tu mi metti lì, o se no non dire che sei cristiano. È dura, molto dura questa frase, perché poi va avanti e dice Vangelo: colui che non porta la propria croce e non viene dietro me non può essere mio discepolo. Allora, seconda condizione, comincio dalla seconda parte: mettiti dietro a me, non davanti. Vi ricordate quell'episodio di San Pietro, quando Gesù per la prima volta dice: chi dice la gente che io sia? E vengono fuori varie risposte. Voi cosa dite? E Pietro, molto orgoglioso, dice: tu sei il figlio di Dio. E Gesù lo loda. Ma subito dopo dice: beh, sai cosa farà questo figlio di Dio? Va a Gerusalemme, dove l'ammazzano. No. Pietro prende Gesù e lo sgrida. Capite? Pietro prende Gesù e lo sgrida. Siamo noi, no? Tutte le volte che noi siamo più bravi di Cristo, sappiamo noi dov'è il bene e il male. E allora Gesù prende Pietro e dice: vai via da me, Satana, mettiti qui di dietro, perché quando ragioni così tu sei di ostacolo addirittura al progetto di Dio. Allora Gesù dice: vuoi essere mio discepolo? Accettami come maestro. Io metto i piedi dove so che vanno messi, tu seguimi. Se siete stati in alta montagna, sapete che gioia avere una guida che, dove tu non sai più come fare a muoverti, dice: metti la mano qui, il piede là, attaccati a questa corda. Ecco, Gesù dice: io sono davanti e ti faccio vedere come comportarti con la mia vita, non con le parole, con la vita, con la sua capacità di amare, di perdonare, di donare tutto se stesso. Ma poi dice: portare la croce. E qui io sono convinto che abbiamo un'idea sbagliata, perché anch'io ero stato educato e mi dicevano che la croce era la malattia, le difficoltà, le prove. Sì, sì, certo, nel linguaggio italiano, quando dico c'è una croce da portare, ma quando Gesù dice croce, non vuole che noi andiamo in giro con dei pesi sulle spalle o con delle sofferenze, non è il suo progetto. Gesù, per dirci croce, vuol dire questa realtà che io mi permetto di raccontarvi, direi forte, di tanti altri brani della Sacra Scrittura. La croce è fatta da due assi, uno verticale ed è il nostro rapporto con Dio, e uno orizzontale ed è il nostro rapporto con i fratelli, con il mondo, con la vita. Allora Gesù dice: portare la croce vuol dire che tu devi tenere insieme sempre tutte e due queste componenti. Facciamo dei casi molto concreti. Ti sei sposato, ti sei fatto prete, è il tuo rapporto alto, è la tua decisione di dare alla tua vita proprio il disegno di Dio. Ci credi, vuoi essere fedele a questo disegno, fedele al tuo matrimonio per sempre. Perfetto. Allora, secondo braccio, quello orizzontale, prendi sul serio i problemi delle persone che vivono con te, del tuo coniuge. Non usarlo, proteggilo, fallo crescere, aiutalo. Allarghiamo fuori dal matrimonio la solidarietà, i poveri, le persone che hanno bisogno. Hai una professione, sei medico, sei ingegnere, sei avvocato. Bene, usa questa tua professione, che ti dà anche da mangiare, giustamente, ma per fare il bene delle persone, non del tuo portafoglio, non del tuo partito. Capite che differenza? Allora, la tentazione che io ho, qualche volta penso anche voi, buttiamo via uno dei due assi, tiriamo via l'asse verticale, ci interessiamo solo delle cose sociali, però come vogliamo noi, senza fare riferimento a Dio. E viene fuori un macello che è quello in cui stiamo vivendo, una società che cura i suoi interessi anziché il bene comune. No, buttiamo via l'asse orizzontale, e questo è più facile fra noi cristiani. Io vengo a messa la domenica, dico le mie preghiere anche a casa, faccio il segno della croce, tante altre liturgie tipo novene, preghiere, rosari, però non me ne può interessare niente del mio prossimo. Anzi, non rompeteci le scatole con tutti questi problemi sociali, perché a me interessa solo parlare con Dio, e Dio non ti ascolta, chiude gli orecchi. Non è possibile. Dobbiamo tenere insieme questi due assi. Capite dov'è la croce? È fedeltà. Fedeltà a Dio, fedeltà all'uomo. È coraggio. È il coraggio di ricominciare da capo tutti i giorni. Ma questo è duro, vorrei farne a meno. E allora ecco che Gesù si accosta e mi dice: ecco, io sono davvero il tuo alleato. Se sono nel tuo cuore, come ti ho detto fin dall'inizio, chiedendoti se vuoi diventare mio discepolo, oggi te lo spiego meglio. Io sono il tuo alleato, io voglio il tuo bene, io voglio la tua fedeltà, fedeltà al matrimonio, fedeltà al sacerdozio, fedeltà nel lavorare per il prossimo. Io voglio la pienezza della tua vita, voglio che tu arrivi davvero alla meta finale dove tutti saremo nella gioia. Ma la strada da percorrere è questa della fedeltà quotidiana, ecco la croce, capite? Quindi non andiamo a cercare sofferenze, prendiamo sul serio la vita, Guardate i due esempi che ha fatto Gesù, l'esempio della torre da costruire o di una guerra da fare con qualcuno, brutto esempio, anche Gesù qualche volta. E sono due esempi che vogliono dire, prima di fare qualche cosa, pensaci su bene, sii progettuale, non fare le cose a casaccio. Capite la vita cristiana come cosa seria? E con Gesù alleato con noi. Frase finale del Vangelo. Dice, se esattamente, chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Allora adesso andiamo, vendiamo tutte le case che abbiamo, diamo i soldi a Don Novello. No, non c'entra niente. Non c'entra niente. Rinunciare a tutti gli averi, in questa frase detta da Gesù, vuol dire, se io Gesù sono al primo posto nella tua vita, tira via tutti gli idoli che potrebbero distrarti, ma tu vivi, facciamo degli esempi, per l'amore del tuo coniuge, dei tuoi figli o per i soldi che guadagni. Ma è possibile che non arrivi mai a casa in tempo perché gli affari ti tengono altrove e poi quando arrivi a casa sei già arrabbiato e non parli né con me né con loro e non trovi mai il tempo di dialogare in famiglia. Mi capite? Allora Gesù dice, liberati da tutte le cose che ti appesantiscono, metti al primo posto questo amore che io ti do gratuitamente e che ti invito a vivere durante la tua giornata. Capite allora che il Vangelo di oggi è importante. Se io voglio dirmi cristiano, devo davvero dire che bello, voglio vivere come Gesù, voglio amare come ha amato Lui. Lui è con me, vive dentro di me e mi aiuta. Qualcuno mi deriderà, qualcuno mi scarterà. Gesù dice addirittura, non preoccuparti della tua vita. Qualcuno attenderà alla tua vita. Non importa, tu fidati del Padre che ti ha chiamato, del Figlio che ti ha redento, dello Spirito che vive nel tuo cuore. Andiamo al concreto e concludiamo. Madre Teresa di Calcutta, oggi, in questo momento, possiamo dire, è santa. La Chiesa l'ha proclamata santa. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'ha proclamata capace di seguire Gesù e di prendere sul serio quello che ha detto. Io ho avuto la gioia di incontrarla un paio di volte, alta così, quindi di poco valore, brutta, di poco valore, non parlava molto, di poco valore, qualcuno di voi se la ricorda nel congresso eucaristico qui a Bologna, quando era venuta nel palazzetto dello sport, ma quella donna aveva un cuore dove Cristo era veramente al primo posto e da lì scaturisce la socialità, capite, non è scaturita una chiesa, non è scaturita una preghiera, anche, cose bellissime, ma è scaturita soprattutto la capacità di amare le persone, quelle che nessuno vuole. Ve lo ricordate il Vangelo di domenica scorsa e anche quello di domenica l'altra? Gesù che dice, mettiti all'ultimo posto, invita gli storpi, i ciechi, gli zoppi, cioè stai davvero con le persone che hanno bisogno. Da dove scaturisce questa forza, tanto che gli danno il premio Nobel? Pensate. No? Ha commosso davvero anche i non credenti. Quando lei è morta, forse qualcuno di voi si ricorda che attorno al suo feretro a pregare c'erano i cristiani, certo, ma c'erano i musulmani, c'erano i sikh, i buddisti, che si odiano tra di loro fino a scannarsi, ma nel nome dell'amore, della carità di questa donnetta, del miracolo che l'amore di Cristo compie nei nostri cuori, nasce la Pentecoste nuova, la gente che si vuol bene. Guardate, pensateci, perché se volete che la vostra famiglia sia piena d'amore, dovete mettere Cristo al primo posto, dovete ragionare con la testa di Gesù, dovete pensare come pensa Gesù. E allora capite l'importanza della parola masticata, assimilata. Io mi fermo, ma anche la seconda lettura, che parla della schiavitù di allora e di Paolo che libera uno schiavo e lo manda al suo padrone battezzato e gli dice non è più schiavo, è figlio, anzi fratello, devi volergli bene. La rivoluzione è veramente sociale. Continuiamo l'Eucarestia. dobbiamo chiedere al Signore stamattina che ci faccia sentire che Lui è qui presente nel nostro cuore. E quando faremo la comunione, in quel momento, da innamorati, diteglielo: ti voglio bene, sento che tu sei la mia forza, aiutami ad amarti e a metterti al primo posto, e vedrete delle cose meravigliose nella vostra esperienza terrena, dove diventerete capaci di amare molto di più. Chiediamolo non solo per noi, ma un po' per tutto il mondo.